Ti è mai passato per la testa il pensiero che la vita cristiana è difficile? Hai mai visto l'elenco di come dovresti vivere e poi ti sei sentito scoraggiato e hai pensato la vita cristiana è impossibile? Ti è mai successo? Penso che ad ogni credente è successo almeno una volta e, per dire la verità, più volte. Succede quando togliamo gli occhi da Cristo, succede quando cominciamo a vedere l'elenco di come dobbiamo vivere e non ci ricordiamo della salvezza che abbiamo, delle verità meravigliose che riguardano la salvezza, quello che Cristo ha fatto per noi e chi siamo in Cristo. E ci focalizziamo piuttosto sui doveri. La vita cristiana non è gravosa, non è difficile, pesante. La vita cristiana non è una serie di regole a cui obbedire. Piuttosto, la vita cristiana è un privilegio. È un privilegio immenso che Dio ci ha dato perché ci ha scelti per grazia. Ed è il privilegio di poter camminare ogni giorno con Cristo verso un'eternità di gioia alla presenza di Dio. Questa è la vita cristiana. È un privilegio riservato solo per pochi, che Dio dà per grazia, per quelli che Lui sceglie di strappare dal peccato e di portare nella sua luce e di fargli diventare suoi figli. Oggi guarderemo insieme altre verità in Giacomo 1, vedremo altri aspetti di come vivere la vita cristiana. Ma vedremo anche un aspetto meraviglioso della salvezza. E se viviamo alla luce di questo aspetto della salvezza, allora la vita cristiana è tutta un'altra cosa. Non sarà più un pesante dovere, ma sarà una gioia e un privilegio e un onore. Allora, trovate con me Giacomo 1 e inizieremo a guardare dal versetto 13. Ciascuno di noi sa che essere salvato non vuol dire che non pecchiamo più. Sappiamo questo. Se tu guardi la tua vita, è chiaro, pecchiamo ancora, cadiamo ancora. Se siamo veramente salvati, non pecchiamo minimamente più come prima, ma pecchiamo ancora. E abbiamo ancora peccati residui nel nostro cuore, che Dio deve tirare via dal nostro cuore per purificarci, che dobbiamo riconoscere e poi confessare. Il fatto che abbiamo ancora peccato nel nostro cuore è visibile quando siamo attirati a peccare, cioè quando c'è qualcosa che ci attira a peccare, questo rivela che c'è ancora nel nostro cuore peccato, il nostro cuore ancora non è completamente pulito dal peccato. In Giacomo 1, dal versetto 13, Giacomo ci parla di essere tentati. Cosa vuol dire essere tentati? Allora, nella Bibbia più volte la parola prove e la parola tentazioni, essere tentati, è la stessa parola. Ma in questo contesto essere tentato ha il significato italiano, il solito italiano della parola. Cioè significa essere attirati a qualcosa di male, che sappiamo che è male, che non dobbiamo farlo, ma siamo attirati comunque a farlo. Parla di un desiderio forte quando siamo proprio attirati, stiamo quasi per caderci dentro. Allora, tenendo in mente il significato di tentazione, di essere tentato, seguite mentre leggo dal versetto 13. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Tristemente, tante volte nella vita siamo attirati al peccato, siamo attirati a peccare. E per giustificarci un pensiero che potrebbe arrivare e dire: ah, ma questo è Dio che mette questa situazione davanti a me, mi tenta a peccare per vedere se io ci cado o non ci cado. Ma questo è un pensiero falso. E Giacomo ci spiega perché. Dio non ci tenta nel senso di attirarci, di spingerci a peccare. Dio non fa mai questo. Perché Dio non ha nulla a che fare con il peccato. Dio è tre volte santo. Vediamo questo ripetutamente nella parola di Dio. Dio non cerca mai di spingere i suoi figli a peccare. Quindi pensare che sia Dio che ci attira a peccare, quello è falsissimo, è terribile. Piuttosto, nei versetti 14 e 15, Giacomo ci dichiara come stanno veramente le cose. Li rileggo. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Quando siamo attirati al peccato, è perché c'è ancora concupiscenza in noi. Quando un peccato ci attira, è perché c'è ancora una parte peccaminosa nel nostro cuore che vuole peccare, che è attirata a quel peccato. Allora, è fondamentale riconoscere questo. Perché spesso, quando siamo attirati a un peccato, anche se non l'abbiamo commesso esternamente, abbiamo già peccato nel cuore. Perché la concupiscenza che è nel cuore è già peccato. Il fatto che siamo attirati dimostra che c'è quel peccato nel cuore. Spesso, non sempre, ma spesso la concupiscenza poi ci spinge a commettere quel peccato esterno. E poi quel peccato esterno, quel peccato compiuto, genera la morte, genera separazione tra noi e Dio e ci rende colpevoli, ci macchia davanti a Dio. Spesso quando pecchiamo siamo molto veloci a riconoscere l'azione esterna. Se scatto con ira è facile vedere: oh sì, quello era peccaminoso. Il peccato esterno, il peccato compiuto, è quello visibile, è facile da riconoscere. Ma spesso manchiamo di riconoscere la radice che sta sotto, che è nascosta nel nostro cuore. Allora solo se riconosciamo e confessiamo anche la radice, possiamo essere veramente liberati anche dal peccato esterno. E spesso quando vediamo che continuiamo a cadere più volte nello stesso peccato, è perché non abbiamo riconosciuto la radice che sta sotto. E togliere solo la parte superficiale è come continuare a strappare un'erbaccia senza mai togliere la radice. Per quante volte tu togli la parte superiore, continuerà a ricacciare, verrà sempre fuori, perché non hai tolto la radice. E anche noi, allo stesso modo, dobbiamo togliere la radice che c'è nel cuore per avere vera vittoria sul peccato. Nella carne non è piacevole riconoscere i nostri peccati, tantomeno quelli in profondità, radicati nel nostro cuore. Ma questo è fondamentale se vogliamo avere vera vittoria. E ancora una volta, la strada dura e difficile per la carne è la strada benedetta che ci porta ad essere santificati, purificati davanti a Dio. Però, se è vero che in una prova possiamo cadere quando siamo attirati a peccare, è anche vero che nella stessa prova possiamo essere fortificati se teniamo gli occhi su Cristo. Infatti, Dio non ci manda le prove per farci cadere. Dio ci manda le prove per fortificare la nostra fede, così possiamo crescere, essere più simili a Cristo. Quindi, riassumendo, abbiamo prove nella nostra vita, ci sono prove, e a volte tristemente falliamo le prove, perché cadiamo nel peccato. Il peccato che è dentro di noi, la nostra concupiscenza, ci spinge a peccare ancora con peccati esterni. Ed è fondamentale che riconosciamo non solo il peccato esterno, ma anche il peccato di cuore. E soprattutto ricordiamo quando siamo nelle prove che Dio manda le prove non per cattiveria, non per farci del male, al contrario, ci manda le prove per fortificare la nostra fede. Allora, Dio non ci spinge verso il male, piuttosto ci ricolma di ogni bene. Se ci guardiamo intorno, se tu esamini la tua vita, riconoscerai che sei ricolmo di benedizioni. Questo è chiaro, ognuno di noi è ricolmo di benedizioni. Abbiamo tantissime benedizioni nella nostra vita, benedizioni materiali e benedizioni spirituali, se siamo in Cristo. Non ci vuole tanto riconoscere che abbiamo tante benedizioni, però a volte nella carne non vogliamo riconoscere che le benedizioni che abbiamo sono da Dio. Vogliamo credere che meritiamo quello che abbiamo. Oppure vogliamo credere che in qualche modo l'abbiamo prodotto noi. Allora seguite mentre leggo dal versetto 16. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Questi versetti sono chiarissimi. Ogni buona donazione, ogni buon dono, ogni benedizione che abbiamo nella nostra vita viene da Dio. Tutto viene da Dio. Dio è colui che ci dà di ogni cosa buona di cui possiamo godere. Notate anche il carattere e il cuore di Dio. La fine del versetto 17 dice che presso Dio non c'è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio è sempre lo stesso. Dio non cambia. Nel caso delle benedizioni, Dio non cambia idea dopo averci dato benedizioni. Non si pente, non ci ripensa. Al contrario, Dio continua a benedirci e allo stesso modo Dio continua a disciplinare i credenti che non si ravvedono dal loro peccato. Dio rimane sempre santo, Dio rimane sempre potente, Dio rimane sempre buono. Dio è lo stesso, Dio non cambia. Allora, pensando alle benedizioni che abbiamo, è importante riconoscere che non sempre le vediamo come benedizioni, non sempre vediamo quello che Dio ci manda come una benedizione. Infatti, spesso quello che Dio ci manda non è piacevole nella carne, ma produce sempre un frutto meraviglioso, produce sempre un frutto buono. Notate all'inizio del versetto 16 che Giacomo dice: non lasciatevi ingannare. E prima ho detto che anche se è evidente che abbiamo tantissime benedizioni, a volte non vogliamo riconoscere le benedizioni che abbiamo. Ci sono. Perché dobbiamo stare in guardia? Perché dobbiamo non lasciarci ingannare? Perché a volte non vogliamo riconoscere che le benedizioni sono tutte da Dio? Perché ci sono ostacoli da riconoscere che ogni benedizione è da Dio. E quali sono questi ostacoli? Voglio solo menzionarne due. Il primo ostacolo a riconoscere che ogni benedizione è da Dio è il nostro peccato, e specificamente il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio. Quante volte ti è successo che hai guardato la tua vita e ti sei sentito bene? Magari hai pensato: wow, ho una bella vita. Magari hai costruito casa e poi hai guardato indietro: wow, è uscita bene. Oppure guardi la tua famiglia e un po' ti senti fiero perché hai una buona famiglia, una bella famiglia, meglio di tanti altri. E dentro di te pensi: sono stato proprio bravo. Mi sono impegnato, ce l'ho messa tutta e guarda che bei risultati che ho. Ma pensaci, Le benedizioni che hai, da dove vengono? Sono veramente per merito tuo? È veramente perché ti sei impegnato tanto? Se hai una bella casa, è veramente perché tu ti sei impegnato tanto? Chi ti ha dato la forza di costruire? Chi ti ha dato l'intelligenza di pensare, pianificare? Dio. Tutto viene da Dio. Non è per merito nostro. Chi ti ha dato la salute per poter compiere varie cose? Dio. Tutto viene da Dio. E fratelli, quanto è terribile e abominevole davanti a Dio quando noi prendiamo per noi i meriti che spettano solo a Dio. Quando vediamo che crediamo di avere noi qualche merito per le benedizioni che abbiamo e non diamo quel merito, non attribuiamo quel merito a Dio perché è suo. O in altre parole, o come dice la parola di Dio, quanto è terribile quando rubiamo gloria a Dio perché prendiamo gloria per noi stessi. C'è un brano che parla di questo, lo conosciamo bene, 1 Corinzi 4,7, che dice: che cosa infatti ti rende diverso? Che cos'hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Tutto quello che hai viene da Dio. Se hai ricevuto benedizioni di cui puoi godere tu e la tua famiglia, è perché Dio ha scelto di benedirti. E se hai ricevuto tutto quello che hai, perché ti glori come se l'avessi creato tu? Questo peccato, il peccato di non glorificare Dio, il peccato di non ringraziare Dio, viene menzionato in Romani 1, in un brano duro, che mostra che Dio riverserà la sua ira sopra chi non ringrazia e non glorifica Dio. E di natura nessuno di noi ringrazia e glorifica Dio. Vi leggo Romani 1, da 18 a 21. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Impietà, non avere timore di Dio. Ingiustizia, non camminare secondo quello che Dio ci comanda di camminare. E chi non ringrazia e non glorifica Dio sta camminando in impietà e ingiustizia. E qui dice, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Credere di meritare le benedizioni di Dio, credere di averle prodotte noi, invece di riconoscere che sono da Dio e in conseguenza non ringraziare Dio e non glorificare Dio per quello che abbiamo, è un gravissimo peccato. Quindi il nostro orgoglio è il primo ostacolo a riconoscere che ogni benedizione è da Dio. Un altro ostacolo che ci impedisce di riconoscere che ogni benedizione viene da Dio è Satana. Satana non vuole che riconosciamo che ogni benedizione è da Dio, non vuole che diamo gloria a Dio. E perciò promuove nella nostra mente, nella società intorno a noi, modi di pensare, modi di vedere la vita che escludono Dio. Per esempio, un pensiero malvagio, che è anche estremamente comune nella società, è di attribuire al caso quello che succede. È per fortuna. Non è perché Dio ti benedice, è per fortuna. Oppure, un altro esempio, è quando attribuiamo alla forza della natura le cose, quello che succede. Non è perché Dio gestisce ogni cosa, è perché è la forza della natura. Ma prego che nessuno di noi che si chiama figlio di Dio faccia questo. Questo è abominevole. Questo è negare che è Dio che gestisce tutto. Ed è credere che le cose siano per caso. È credere che le benedizioni vengano per caso. Non perché Dio ha un cuore pieno di grazia e di misericordia che sceglie di benedire. È per caso. Questo è abominevole. Questo è un modo di pensare che è malvagio, che è falso. È un modo di vedere la vita in cui Dio non esiste. O almeno non è attivo e tutto succede per caso. Eppure c'è il pensiero che Dio non esiste, la natura ha questa forza mistica di poter produrre le cose, ha questa volontà propria. Non esiste il caso, non esiste la forza della natura, non esiste la fortuna. Esiste solo un grande Dio, glorioso e potente, sovrano sopra ogni cosa. E ogni benedizione che abbiamo viene da Lui. Ogni benedizione viene da Dio per la sua grazia infinita, per la sua misericordia infinita, che sceglie di farci del bene invece di darci solo il male che meritiamo. Fratelli e sorelle, stiamo in guardia da non offendere Dio attribuendo ad altri quello che viene solo da Lui. Paolo e Barnaba a Listra, quando le persone pensavano che fossero dei e stavano per offrire un sacrificio a loro, cercano di fermare questi uomini e spiegano loro che Dio ha fatto ogni cosa e che le benedizioni di Dio sono da Dio, in modo che gli uomini possano riconoscere che c'è un Dio. E vi leggo questo in Atti 14, dal versetto 14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate Egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia». Dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Tutte le benedizioni che abbiamo vengono da Dio. Dio dà le piogge, Dio dà le stagioni fruttifere, Dio riempie i nostri cuori di cibo e di gioia. Questi sono solo alcuni pochi esempi. Niente di quello che abbiamo viene per caso e niente di quello che abbiamo viene per fortuna. Tutto viene da Dio. O diamo a Dio la gloria che Lui merita per quello che ci dà. Dio, il nostro buon Padre Celeste, ci ricolma ogni giorno di tante benedizioni. Ma tra le benedizioni, tra tutte le benedizioni che Dio ci dà, c'è una benedizione che sorpassa infinitamente tutte le altre. E nel versetto 18 Giacomo ci parla di questa benedizione, che è la benedizione più grande in assoluto. Seguite mentre leggo. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. La salvezza è la benedizione più grande in assoluto, infinitamente di più grande valore di qualsiasi altra benedizione. Tutte le benedizioni terrene finiranno, ma la salvezza no, dura per tutta l'eternità. E la salvezza, come tutte le altre benedizioni, viene da Dio, solo da Dio. Fratelli e sorelle, la salvezza, questo dono meraviglioso, questo dono incredibile che Dio ci ha dato, è tutto solo per grazia. Dio ci ha generati, dice, Egli ci ha generati. Generare vuol dire dare vita, donare nuova vita. Di natura eravamo spiritualmente morti, ma Dio ha scelto di darci vita. Ci ha donato nuova vita, ci ha fatti nascere di nuovo. E poi notate tre parole meravigliose all'inizio del versetto 18. Egli ci ha generati di sua volontà. Dio ci ha generati di sua volontà. Pensiamo a cosa vuol dire questo. Il fatto che Dio ci ha generati era la libera scelta di Dio. Dio ci ha fatti nascere di nuovo per sua scelta. Non perché ha visto qualcosa in noi. Non perché c'era merito in noi. Non perché ha visto che avremmo creduto in Lui, che saremmo stati figli ubbidienti. No. La salvezza è tutta per volontà di Dio ed è tutta per grazia, assolutamente per grazia. E vi leggo alcuni versetti in Romani 9 che parlano di questo, versetti meravigliosi. E non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo l'elezione, e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama. Le fu detto, il maggiore servirà al minore. E poi giù a 15. Egli dice infatti a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Oh, che meravigliosa verità! Che meravigliosa verità! La salvezza non dipende da chi vuole, non dipende da chi corre, perché di natura nessuno la vuole e nessuno corre. Piuttosto la salvezza è un'opera di Dio, per grazia, di Dio che sceglie di fare misericordia. Oh, lodi a Dio per questo, lodi a Dio per questo. Poi notate la fine del versetto 18 in Giacomo 1. Quando dice che Dio ci ha generati di sua volontà, possiamo dire anche ci ha salvati, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Parlando della raccolta di un campo, le primizie sono la prima parte della raccolta, quello che spetta a Dio. Sono quello che così indica che tutto appartiene a Dio e tutto viene da Dio. Dio ci ha scelto per essere le primizie tra le sue creature, cioè tra tutto quello che Dio ha creato, Lui ha scelto noi per essere la parte speciale riservata per Lui. Quanto è grande questo! Avere la salvezza significa fare parte di quel piccolo gruppo che Dio, per la sua grazia, ha scelto di salvare. Nessuno avrebbe mai meritato la salvezza. Nessuno di noi avrebbe mai meritato la salvezza. Di natura anche noi, come gli altri, eravamo terribili peccatori. Meritavamo la condanna eterna. Nessuno meritava di essere scelto da Dio. Eppure, vedete la somma grazia di Dio, che ha scelto di salvarci. Ci ha scelti per darci vita spirituale, noi che eravamo morti. E ci ha fatto diventare parte di un popolo speciale, appartato per Dio, solo per la sua volontà. E fratelli, ciascuno di noi che è un figlio di Dio, se riconosciamo quanto è grande questa verità, possiamo solo dire, Padre, grazie per quello che Tu hai fatto per noi. Come abbiamo visto nello scorso sermone, Giacomo è un libro molto pratico, è un libro che ci spiega come vivere praticamente vari aspetti della vita. E stiamo per vedere altri aspetti di come vivere, un altro aspetto. Però, avendo appena parlato della salvezza e di quanto è meravigliosa e grande, prima di andare avanti, voglio vedere una verità importantissima. Stiamo per leggere il versetto 19 e c'è una parola all'inizio del versetto 19 che deve cambiare come leggiamo tutto il resto del brano. Inizia con perciò. Quel perciò ha un significato preciso. Quel perciò è una spia lampeggiante che dovrebbe fermarci quando leggiamo la parola di Dio. Perché quello significa che quello che stai per leggere si basa su quello che ha appena detto. Non puoi slegare le due cose, altrimenti capirai male il brano. E anche in questo caso, Giacomo sta per spiegarci come vivere, ma inizia con perciò. Cosa vuol dire quel perciò? Ci ha appena parlato della salvezza, ci ha appena mostrato quanto è meravigliosa la salvezza, che Dio ci ha scelti per grazia, per farci parte del suo popolo speciale. Ci ha appena mostrato che l'essere figli di Dio è un privilegio che abbiamo da Dio. Allora, alla base, sulla base di questo, vediamo come vivere. Perciò, ricordando tutto quello che Dio ha fatto per noi, vivete così. Non scartiamo tutto quello che abbiamo appena sentito, perché altrimenti la vita cristiana diventa gravosa e pesante, perché vediamo solo come vivere, come fare, ecco l'elenco di tutto quello che dobbiamo fare, ma dimentichiamo che stiamo vivendo questo, perché abbiamo ricevuto il privilegio di far parte del popolo speciale di Dio, che ha ricevuto la grazia da Dio. Allora, ricordando la meraviglia della salvezza, leggiamo, andiamo avanti in Giacomo e vediamo un altro campo in cui abbiamo bisogno di esaminare le nostre vite e vedere se stiamo camminando in santità. Visto che Dio ci ha salvati, visto che facciamo parte del popolo di Dio, dobbiamo vivere in santità, dobbiamo vivere come stiamo per leggere, non come un pesante dovere, ma come la conseguenza del fatto che adesso siamo figli di Dio. Allora seguite mentre leggo 19 e 20. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Qui troviamo tre comandamenti. Ogni uomo deve essere pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Chi è un vero figlio di Dio deve avere timore di Dio. Prima è importante capire il senso di ascoltare. Dice pronto ad ascoltare. Ascoltare non è solo sentire, non è passivamente assorbire quello che sentiamo, piuttosto vuol dire ricevere la parola nel cuore. Ascoltare vuol dire ricevere quello che Dio o un'altra persona ti sta dicendo. Quindi ascoltare è ricevere di cuore quello che senti. Quando parli, prima di aver veramente ascoltato bene quello che l'altra persona sta dicendo, non stai avendo timore di Dio e stai disprezzando l'altra persona. Quando qualcuno ti dice qualcosa e tu subito scatti con i tuoi pensieri e subito controbatti, senza veramente ascoltare bene quello che sta dicendo, questo non è buono davanti a Dio, questo è un peccato davanti a Dio. Quando tu non ascolti, non stai onorando la persona che ti sta parlando, e quando è Dio che ti sta parlando tramite quella persona o tramite la parola, tu non stai onorando Dio, non stai avendo timore di Dio. Quando scatti con ira, quando solo qualcuno ti dice qualcosa e tu sfoghi la tua rabbia, solo scatti con ira, anche quello, stai reagendo carnalmente, non stai avendo autocontrollo, anche quello è peccaminoso. Questo è grave quando siamo impulsivi, è grave quando solo reagiamo senza veramente valutare con timore di Dio cosa sta dicendo l'altra persona e cosa dovremmo rispondere in modo che onora Dio e che aiuta. Quando reagiamo impulsivamente è un grave peccato. Se tu riconosci questo nella tua vita, se riconosci che è la tua tendenza di scattare, di rispondere senza aver ascoltato prima. Riconosci il tuo peccato e confessalo a Dio. E notate, fratelli, questo è vero con le parole, perché c'è chi è più estroverso, ma questo è vero anche con i pensieri. Questo si applica anche ai nostri pensieri. Tanti di noi magari non sono il tipo che si sfoga con ira a parole, ma quante volte lo facciamo nei nostri pensieri? Quante volte corriamo con i nostri pensieri e di fatto non ascoltiamo più la persona che ci sta parlando perché stiamo facendo tutti i nostri ragionamenti? Anche quello è la stessa cosa. Di natura, nella carne, tendiamo ad essere impulsivi nelle nostre reazioni, a non avere autocontrollo e mansuetudine. Tendiamo a solo scattare. E per questo dobbiamo combattere la nostra tendenza carnale. Quindi, per camminare in santità, dobbiamo essere pronti ad ascoltare, pronti a veramente ascoltare quello che gli altri ci stanno dicendo e riceverlo di cuore. E dobbiamo essere lenti a parlare. Se vivi così, i litigi spariranno. Poi nel versetto 20 capiamo il motivo per cui dobbiamo essere lenti all'ira. Infatti dice: perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. L'ira dell'uomo, l'ira carnale, non promuove la giustizia di Dio. C'è un'ira che viene da Dio, c'è un'ira che promuove la giustizia di Dio. Nella Bibbia varie volte vediamo uomini di Dio che avevano ira, ma un'ira santa che promuoveva la giustizia di Dio. Due esempi, Neemia, quando ha visto che vari uomini giudei avevano sposato donne straniere con il rischio di reintrodurre l'idolatria nel popolo, non era gentile con loro. Infatti dice, ha rimproverato loro, ha maledetto loro, ha picchiato alcuni di loro. Un altro esempio è Gesù, quando ha scacciato i venditori dal Tempio. Non era gentile con loro, nel senso di essere tranquillo. Aveva un'ira santa, un'ira che dovrebbe investire i figli di Dio, quando vedono che il nome di Dio è offeso, quando vedono che Cristo viene disprezzato, quando vedono peccato tra il popolo di Dio. Ma la verità è che la nostra ira, spesso, nella maggioranza dei casi, non è l'ira santa che viene da Dio, è un'ira carnale, è un'ira che è peccaminosa e che non promuove la giustizia di Dio. Come dice qua, è l'ira dell'uomo. Fratelli, dobbiamo combattere, resistere alla nostra carne quando la carne vuole esplodere con ira. Quando la carne vorrebbe sfogarsi, piuttosto di camminare in santità, con mansuetudine e autocontrollo. Quando cadiamo, quando abbiamo ira, dobbiamo riconoscere quanto è grave il nostro peccato e poi confessarlo a Dio. E anche a coloro contro i quali abbiamo avuto ira, anche quello è giusto. È importante non intendere male il senso di questo brano in Giacomo. Non sta dicendo di non parlare, sta dicendo di essere lenti a parlare, non sta dicendo che dobbiamo ascoltare sempre tutto quello che gli altri hanno da dire, sta dicendo di essere lenti a parlare, di avere autocontrollo, di non agire impulsivamente nella carne. C'è una bella differenza. Anche in questo caso, la Bibbia spiega la Bibbia. Per capire bene questo brano dobbiamo leggerlo nel contesto di tutta la Bibbia. Infatti, per esempio, una situazione molto comune in famiglia, quando un figlio fa storie con i genitori. Allora, è buono che i genitori ascoltino il figlio, quello che il figlio ha da dire, ma non è che devono solo lasciarlo fare storie. È buono ed è giusto davanti a Dio avere l'autorità dei genitori, fermare il figlio quando non è buono che lui vada solo avanti. Quindi, in quel caso, il fatto di non ascoltare, di fermare il figlio, non è un peccato, è giusto ed è buono davanti a Dio. Per chiudere, per riassumere, in questo brano vediamo più che una regola, vediamo qual è il cuore da avere. E questo brano ci mostra, abbiamo bisogno, dobbiamo davanti a Dio, avere uno spirito mansueto, avere autocontrollo, non agire impulsivamente nella carne, ma agire con timore di Dio. Vuol dire tenere a freno la nostra carne. Tenere a freno la nostra lingua. Vuol dire essere anche umili e amare gli altri. Per oggi ci fermiamo qui in questo brano, perché c'è già tanto, varie lezioni a cui pensare, per cui esaminare la nostra vita e vedere come stiamo andando. Questo non è un sermone accademico. Non è una lezione per sapere più verità intellettuali. Questa è la parola di Dio che ci mostra, che illumina la nostra vita, che ci mostra qual è il metro secondo cui dobbiamo misurarci per vedere come stiamo andando. Fratello, sorella, esaminati. Guarda la tua vita. Tu riconosci che tutte le benedizioni che hai vengono da Dio? Tu riconosci che non è il caso, la fortuna, la forza della natura che ti ha dato tutto quello che hai? E poi ringrazi Dio per quello che hai? Glorifichi Dio per la sua potenza, per la sua gloria? Poi come reagisci quando parli? Quando uno ti parla tu reagisci con calma? Volendo sentire quello che ha da dire, ricevendo nel cuore quello che ti dice, oppure sei subito pronto a bisticciare, a fare i tuoi ragionamenti, a scattare o con ira o con i tuoi ragionamenti e non ascolti veramente quello che l'altro ti sta dicendo. Hai timore di Dio e per questo sei lento a parlare e lento all'ira o sei veloce a parlare, sei veloce all'ira. Se tu riconosci che hai questa tendenza peccaminosa in te, riconoscilo, confessa il tuo peccato. E la cosa incredibile è che Dio ci dà la forza di cambiare, anche quando il peccato è radicato nel cuore e fa parte del carattere. Per Dio niente è impossibile. O prego che ciascuno di noi, ciascuno che mi ascolta, che possa ricevere la parola di Dio. Dio ha parlato oggi tramite la sua parola. O prego che ciascuno di noi ascolti di cuore, riceva nel cuore quello che Dio ha detto. E se abbiamo questo cuore, Dio è con noi, passo per passo, anche quando non stiamo camminando in santità e abbiamo bisogno di crescere. Dio è con noi e ci aiuta a crescere. E grazie a Dio per questo, che possiamo sempre di più avere un cuore timorato di Dio e che possiamo essere sempre di più presi con le verità della salvezza che cambiano come viviamo. Preghiamo. Oh Padre, tu sei un buon Padre, tu non ci lasci a indovinare come vivere, Padre. Tu ci mostri come dobbiamo vivere per vivere in santità davanti a te, per avere una vita benedetta e una vita che piace a te. Ma soprattutto, Padre, tu non ci dai mai comandamenti senza prima mostrarci il privilegio di essere tuoi figli, Padre. La vita cristiana non è gravosa, Padre. È una vita vedendo il privilegio di poter essere tuoi figli per grazia, Padre, e di conseguenza certo vivremo diversamente, perché vogliamo piacere a te. Padre, ti prego per me, per ciascuno che ci ascolta, che possiamo vedere sempre di più la grandezza della salvezza che abbiamo ricevuto per grazia da te, Padre, e che di conseguenza avremo un desiderio, un cuore che vuole vivere in santità davanti a te. Padre, aiutaci a esaminare le nostre vite, a vedere se stiamo attribuendo a te ogni benedizione che tu ci dai, o o se stiamo avendo orgoglio e prendendo per noi la gloria. Aiutaci a vedere con onestà come reagiamo quando uno ci parla e quando tu ci parli. Padre, ti prego per ciascuno che possiamo essere umili da riconoscere se c'è peccato, confessarlo, e grazie Padre che in Gesù Cristo ci hai comprato il perdono. Possiamo essere perdonati, purificati e cambiati, Padre, perché la tua potenza è grande da cambiare anche quando il peccato è radicato nel cuore. Grazie Padre, grazie che ci hai parlato della tua parola e grazie che possiamo venire a te e conoscerti di più tramite la tua parola. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.